Bene, come avete sentito e potete immaginare, stiamo cambiando lato del mondo. Questo era un gruppo, un nuovo gruppo di giovani ragazze cinesi chiamato Goddess Chuchu. Non so bene neanche musica pop, la nuova musica pop cinese, ne conosco veramente poco, mi sono affidata al compagno che sta qui in studio con noi per appunto parlare di Cina. Abbiamo sentito, insomma.
Buonasera, buonasera. Io sono Marco Tosi, è la seconda volta che vengo qui, mi sono in passato occupato diverse volte in Cina, ho vissuto in Cina 2 anni nella Cina interna a Pechino, 2 anni a Hong Kong, sia studiando la lingua e in generale il contesto cinese, su cui ho scritto 3 tesi laurea, e l'ultima questione di cui mi sono occupato qui in Italia, e diciamo quella su cui sono più afferrato e ho esperienza personale, è quella dei richiedenti asilo cinese qui in Italia. Però ecco, diciamo che nella mia storia sono stato in Cina e ho conosciuto diversi aspetti della Cina, quindi sono stato qui chiamato per...
Certo, e noi ti sfruttiamo proprio per questa tua conoscenza, no? Perché come ben sai, insomma, ne parlavamo prima, si parla tanto della Via della Seta, insomma la Cina sta assumendo un ruolo importante, sembrerebbe, dico tra virgolette, qua rispetto all'economia anche del nostro paese. Però in realtà tutti ne parlano, si dice, ma non si capisce, non si entra mai nel merito, no? Perché già di merce cinese ce ne abbiamo tanta, tutti i prodotti che compriamo, la maggior parte è made in Cina, ma anche quelli di altre case, di altri marchi sono made in Cina. E quindi uno si chiedeva, adesso che c'è di tanto nuovo, che sta succedendo a parte comprasse 2 squadre di calcio, sì, e altre cose di questo genere?
È difficile capirlo, nel senso che proprio una caratteristica del modo di muoversi in politica estera della Cina è quella di fare, come dire, grandi manifestazioni di amicizia, cooperazione, grandi intese, però di fatto non essere chiaro il modo in cui si sta, gli accordi di fatto su cui si sta muovendo, quali siano effettivamente i punti centrali degli accordi. Lo stesso, diciamo, tutto quello che è avvenuto in Italia nelle ultime settimane con l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping è stato da una parte caratterizzato da un enorme interesse mediatico, dall'altra da una poca chiarezza di fondo su cosa effettivamente voglia la Cina all'Italia, e con questa copertura ideologica sul fatto che sì, ci sarà una maggiore cooperazione che aiuterà l'economia italiana in generale, in particolare l'export. Cito Di Maio, così per avere chiaro, uno dei tanti, ma insomma è uno dei vicepresidenti del Consiglio, nonché uno degli uomini chiavi in questo momento per il nostro governo, dice la storica firma della Via della Seta, che poi in cinese ha un altro nome, che son certo sancirà una ripresa concreta del nostro export, incidendo favorevolmente sulla valorizzazione del Made in Italy. Fuorviando totalmente cosa sta accadendo.
Giustamente, no, perché come dicevamo, alcune cose forse hanno più una ricaduta e servono più ai nostri politici affermare l'apertura di nuovi mercati piuttosto che la possibilità, cioè nuovi mercati per l'Italia, piuttosto che raccontarci che cosa succede, non solo, ma che cosa succede in Cina, no? Molte attenzioni rispetto a come vengono prodotte le merci da altre parti, rispetto alle condizioni di vita, di lavoro dei cinesi. Anche su questo, insomma, se riusciamo a mettere dei punti piccoli, insomma.
Allora, sì, partendo dalla cosiddetta Via della Seta, che in cinese è una cintura, è una cintura, una via, One Belt, One Road in inglese, che è un progetto che nasce anni fa, se non sbaglio 2013, se non prima, e che nasce come strategia della cintura e della via, e che poi si afferma nel mondo come progetto, come progetto economico e in generale di intesa complessiva, che è un progetto prima di tutto di investimenti cinesi all'estero, che diciamo rispetto a prima gli investimenti cinesi all'estero ci sono sempre stati, ci sono stati addirittura all'epoca dei tempi maoisti, e si sono sviluppati, sono cresciuti sempre più. L'epoca di Xi Jinping, tra le varie, segna il pareggio, se no il superamento degli investimenti cinesi all'estero rispetto agli investimenti cinesi stranieri in Cina. Cosa significa questo? Significa che l'economia cinese sta cambiando totalmente. Per capire il progetto diciamo di tipo egemonico cinese, di tipo strutturale e di prospettiva mondiale cinese, che va verso l'Europa da una parte ma anche verso il Pacifico dall'altra, e congiunge l'Europa sia su via terra che teoricamente via mare.
Quindi scusa che ti interrompo, la via della seta sarebbe una via, cioè commerciale, delle ferrovie, un materiale, quindi non solo un'idea politica.
È un'idea prima di tutto materiale, è prima di tutto una reazione della struttura economica cinese a quello che è successo, diciamo così, almeno negli ultimi 10 anni. Ovviamente il processo è continuo, quindi è un continuum su cui non si può mai definire un punto fisso. Però ecco, se vogliamo iniziare a capire cosa è Xi Jinping per la Cina interna, bisogna partire prima di tutto dalla cosiddetta crisi del debito europeo, che seguì la crisi finanziaria che scaturì dagli Stati Uniti, ma che insomma era una questione legata all'economia mondiale, sicuramente di matrice prima di tutto statunitense, e al conseguente uno calo dell'economia mondiale in generale, quindi al calo dell'export su scala mondiale, e di conseguenza una necessità, e questo è importante, una necessità per l'economia cinese di convertirsi, iniziare a ristrutturarsi per finalizzarsi non solo al cosiddetto mercato interno, come si dice, che in un'economia di tipo capitalista non basta mai, ma soprattutto una ristrutturazione che permettesse alla Cina di non essere dipendente solamente da, uno, il commercio estero, due, dagli investimenti all'interno della Cina, ma di poter essere essa stessa protagonista di aprire dei mercati per le proprie imprese, quindi per i propri capitali. Ricordiamo che la Cina ha un surplus produttivo enorme, perché le imprese cinesi spesso non sono usate al massimo del potenzialità produttiva, e comunque per mantenere la crescita che hanno avuto hanno bisogno continuamente di investimenti, quindi sia nelle aree più arretrate del paese ma anche all'estero, che vuol dire sia l'area in cui la Cina è già egemone, che è diciamo il sud-est asiatico, ma sempre più verso l'Europa e gli Stati Uniti, e dall'altra parte tutto il surplus da una parte monetario e dall'altra in generale finanziario che la Cina ha accumulato in questi anni, essendo leader mondiale del commercio. La Cina esporta e accumula valute che, come il dollaro prima di tutto, ma anche l'euro, se continua così a tenersene in banca, mano a mano non varranno per nulla. Quindi ha la necessità di usare il proprio potere finanziario e produttivo per espandersi all'interno ma soprattutto all'estero.
Però dicevamo, insomma, quindi queste sono le motivazioni che spingono i governi cinesi ad ampliare i propri investimenti. Però appunto tu stavi dicendo che invece internamente la situazione non è, quindi c'è meno investimento all'interno?
No,
arrivano meno capitali
C'è un cambiamento all'interno, quello che sta avvenendo in Cina è che diciamo quello che poi rappresenta Xi Jinping al di là di questa figura che sta, come dire, raccogliendo su di sé una quantità di poteri enormi e che sta, come dire, segnando un nuovo corso autoritario di quello che è il sistema politico cinese, prima di tutto interno, e di questo nuovo modo di essere, come dire, affabile verso l'esterno, ma rispetto a prima voler essere leader, che è una grossa differenza. E Xi Jinping cosa rappresenta? Rappresenta la necessità di un cambiamento relativamente rapido per le dimensioni della Cina. Cioè la Cina ha dovuto passare a essere da un paese esportatore di merci a le esportazioni di merci sono passate dal 35% del PIL al 10% in una cosa come 10 anni, tipo dal 2009-2016. Poi questo, volendo, uno se lo cerca, perché è ovviamente tante cifre. E la produzione dei servizi è arrivato al... Allora, aspettate, qui c'ho qualche... La produzione dei servizi...
Sì, ricordati di parlare vicino al microfono, perché non siamo attrezzati per questi strumenti.
Comunque, la produzione dei servizi adesso... qui non la trovo. Comunque sta arrivando al 50-60% del PIL. C'è un... Come dire, un grosso... Una grossa ritrasformazione dell'industria manifatturiera, cioè l'obiettivo, il famoso obiettivo del 2025 è di riportare da una parte la maggior parte delle catene del valore in Cina e dall'altra di investire in altre tecnologie. Questo è l'obiettivo, cioè di far crescere in maniera, come dire, di far diventare la Cina centro di un a livello produttivo, di uno sviluppo che parta dalla Cina verso il resto del mondo. È per questo che l'economia cinese si deve ristrutturare e si inizia a ristrutturare le industrie statali, si sono iniziate a ristrutturare da tempo, ma tutto quello che è il settore manifatturiero di tipo tradizionale, da una parte arretra verso le zone, diciamo, meno sviluppate economicamente del paese, dall'altra si espande verso regioni terze anche esterne alla Cina, quindi paesi come possono essere la Cambogia e altri paesi del sud-est asiatico.
Infatti lì ci sono un sacco di investimenti cinesi e anche tanto lavoro sulle infrastrutture.
Sì, quello delle infrastrutture è appunto uno dei nodi cardine. L'economia cinese si è sviluppata come dire, puntando moltissimo da una parte sulle infrastrutture tipo che possono essere appunto costruzioni di strade, ferrovie, dall'altra di infrastrutture di costruzione di veri e propri immobili. Quindi quel tipo di modello non riesce a essere mollato da un momento all'altro, però si deve riadattare e diventare funzionale a uno sviluppo anche verso l'estero. E all'interno della Cina c'è uno spostamento, cioè mano a mano, siccome il costo del lavoro inizia a essere troppo alto rispetto alla competizione di altri paesi dell'area, si tende a investire sempre più nelle zone interne, a investire infrastrutturalmente nelle reti che collegano le coste alle regioni più interne.
Come dire, spostiamo la produzione nelle zone più povere della Cina, o anche la spostiamo nei paesi, almeno del sud-est asiatico, più poveri della Cina, per fare arrivare poi le merci. Quindi, come da noi arrivano le merci cinesi perché sono a basso costo, la Cina sta facendo una stessa operazione sia all'interno che nell'area del sud-est asiatico.
Sì, questo è quello che sta succedendo, diciamo, a grandi numeri. E dall'altro un cambio vero e proprio della produzione, quindi appunto quello che dicevamo, la terziarizzazione da una parte, che però è legata molto alla precarizzazione dello stesso lavoro in Cina. In Cina non ci facciamo caso, perché sembra non esiste, ma esiste una legislazione del lavoro, per quanto minima, che per esempio afferma che dopo due contratti lavoro a tempo indeterminato si dovrebbe teoricamente avere un terzo contratto di lavoro con lo stesso datore di lavoro a tempo indeterminato.
Ma è più avanzata che in Italia.
Teoricamente, poi di fatto questo dipende da zona a zona come venga applicata, e gli stessi tribunali non è che si comportano allo stesso modo. In Cina l'altro concetto, cioè l'altro è fondamentale capire che la Cina, oltre ad essere enorme, è quasi, non è divisa per stati, è divisa per regioni, però si comportano dal punto di vista del diritto del lavoro un po' come gli stati negli Stati Uniti, ovvero che la legislazione sul lavoro ognuno la può adattare ai suoi standard, anche i salari minimi o il diritto alla maternità, cose di questo tipo, insomma, sono molto variabili da non solo da regione a regione, ma anche da provincia a provincia all'interno delle singole regioni. Provincia intendendo area cittadina, in Cina si parla di municipalità, non di province. però insomma la legislazione, quindi c'è una legislazione sul lavoro ed è in continuo come dire contrattazione, anche perché non è, diciamo, è tutto molto sotterraneo, non esistono dei sindacati effettivamente indipendenti, e quindi tutto ciò che avviene dal punto di vista lavorativo è un continuo, una continua mediazione che avviene per vie spesso poco visibili.
In che senso? Cioè, se riesci a far capire meglio questo concetto, vuol dire che sono legati, per esempio, nelle varie province, uno per farsi eleggere mette delle condizioni di lavoro migliore, quindi contrattando con rappresentanze di lavoratori, comitati di base, come... Perché l'altra volta parlavamo, ad esempio, mi ricordo che facevi l'esempio di come c'erano delle forme auto-organizzate dentro ogni provincia di rivendicazione dei diritti contro i burocrati, tra virgolette.
Sì, ci sono quelle, diciamo, contro i burocrati, è come dire, si attacca la burocrazia come immagine del potere corrotto, che in Cina poi è qualcosa che non solo è moderno, ma deriva, cioè è una cosa che ereditano storicamente fin dall'impero. E il fatto è che in Cina ci sono tantissime forme di protesta, più o meno grandi, e alcune sono anche registrate. Il fatto, i sindacati ufficiali, diciamo, che hanno come ruolo quello conciliatore, di far tornare in caso di sciopero i lavoratori al proprio posto, e a volte mediano in un senso di, appunto, comunque cercano di far riprendere la produzione, sono legati alle autorità locali, alle autorità di partito, e quindi l'obiettivo principale in genere è sempre quello di mandare avanti la produzione, a volte ovviamente concedendo dei minimi aumenti salariali, però generalmente diciamo gli spazi di manovra dei lavoratori sono molto bassi. Dall'altra parte esistono i sindacati, quelli cosiddetti non governativi, spesso finanziati dall'estero, e che tendono comunque a una risoluzione delle controversie di tipo legale, di tipo individuale, di tipo di protezione del diritto del singolo, non tanto dei lavoratori come gruppo organizzato in fabbrica o come categoria o addirittura come classe. E che proprio nel momento in cui si sono un po' più esposti questi gruppi, diciamo metà degli anni 2000 fino a qualche anno fa, sono stati poi fortemente attaccati dal governo. Fondamentalmente ai lavoratori manca un sindacato di riferimento. Questo è una cosa che viene riportato anche dai media, insomma, casomai non cinesi, però ci sta un conflitto su questo, che però ovviamente è molto frammentato.
Poi dicevamo, un'altra forza, insomma, dell'economia cinese era l'agricoltura, no? Ora invece se ne parla, a parte se ne parla pochissimo di Cina in generale, perché insomma qui da noi è difficile buttare l'occhio al di là dei confini di casa propria, però anche rispetto all'immagine della Cina che tu davi, tutto il tema, insomma, Mao puntò tantissimo, insomma, sull'agricoltura, mandava tutti nelle campagne per imparare dai contadini, insomma, qual era la nuova società. Adesso d'agricoltura non se ne parla più.
L'agricoltura, come dire, è il grande taciuto, però in realtà è il grande motore che sta dietro poi lo sviluppo cinese. Alla base ci sono due questioni grosse sull'agricoltura. Uno è il discorso dei lavoratori migranti, che sono i lavoratori che portano avanti tutto lo sviluppo, quello di lavoro duro e mal pagato, spesso senza diritti, senza orari, e poco qualificato, quindi che ha anche più difficoltà a rivendicarsi per diversi, sia per ragioni appunto di non qualificazione che per ragioni di provenienza, perché i migranti hanno delle reti più deboli rispetto a chi è autoctono. E dall'altra questione è il problema della terra, cioè la terra in Cina è un grande punto, perché la terra è da una parte è la garanzia sociale della tenuta generale della Cina, e quindi va preservata come appunto terra ai contadini, per quanto la proprietà non sia loro, e dall'altra è uno dei punti dove l'accumulazione di capitale, nel momento in cui ormai lo sviluppo cittadino è arrivato a un certo punto, l'accumulazione di capitale ha una possibilità di sviluppo che ovviamente non passa inosservata. E queste due questioni vanno prese a parte, nel senso, ovviamente sono legate perché l'una porta l'altra. Però da una parte si stima 286 milioni di migranti che passano dalle campagne alle città.
Quindi, ma migranti, stai parlando di migranti interni?
Migranti interni. Sì. 286 milioni sono una cifra enorme.
Quasi l'Europa.
Consideriamo che si stima che i lavoratori cinesi siano una cosa come un 800 milioni. Non tutti impiegati, però stiamo parlando della forza lavoro di 800 milioni di persone, quindi è una percentuale molto grande rispetto a quella complessiva dei lavoratori, difficilmente definibili, perché molti a livello statistico il lavoratore agricolo è un lavoratore che ha un hukou, che sarebbe un certificato di residenza rurale, il che significa che in città è come se fosse non illegale, però un cittadino senza diritti. Non l'UCOU, quindi la residenza rurale, dà diritti che ne so, al riso, all'energia elettrica,
alla sanità, immagino,
la sanità, l'istruzione nel suo territorio. Nel momento in cui va in città non è più riconosciuta, è come una specie di persona ombra che è sfruttabile, ma non è riconosciuto come cittadino, però di fatto è un migrante, e quindi vive in questa situazione limbo che permette poi appunto, in tutta la burocrazia cinese, invece, di creare questa enorme potenzialità di lavoro a sfruttabile. Dall'altra c'è il discorso della terra, cioè in Cina le grandi riforme si sono basate su due principi: proprietà statale della terra e gestione da parte dei contadini. Che è successo però? Che nel momento in cui c'è stata una decentralizzazione del potere, e quindi si è dato molto potere ai locali, i partiti locali sono stati strumenti per appropriarsi indebitamente di terre dei contadini, e per la costruzione di case da una parte, e semplicemente i terreni agricoli migliori spesso sono stati sottratti o per la costruzione di industrie o semplicemente per fare il cosiddetto agribusiness, detto così fa ridere, però insomma il business agricolo, spesso compensando minimamente i contadini. Quindi
costringendoli alla migrazione, di fatto, perché sottraendo risorse al territorio dove stavano, se mi sottrai la terra...
E di fatto questo non è un processo che è avvenuto, come dire, in tutta la Cina in maniera analoga. In alcuni posti si sono trovate le mediazioni, a volte la casa è stata data agli stessi contadini, ma o si sono dovuti ripagare la propria stessa casa, oppure hanno avuto delle spese aumentate, perché ovviamente i fondi che servivano per investire e costruire case avevano bisogno di far tornare dei profitti, e alcuni luoghi sono stati proprio espropriati e le persone infatti sono state costrette a andare verso le città o affidarsi a familiari che già alle cosiddette rimesse, sempre interna alla Cina. Sono tante situazioni e di fatto anche dagli anni 90 in poi una grossa parte di accumulazione di capitale, a livello locale, è avvenuta col partito, che è diventato il partito, soprattutto a livello locale, un vero e proprio strumento di esproprio della terra ai contadini, con tutto quello. Dall'altra ci sono delle leggi, ricordiamolo, che impediscono un'accumulazione eccessiva della terra, quindi la legge comunque preserva la terra ai contadini, per quanto a volte crea dei diritti limite, in cui casomai la terra rimane ai contadini, però ad amministrarla è qualcun altro, e quindi cerca di mantenere il piede in due staffe, da una parte permettendo l'accumulazione di capitale, però dall'altra non facendo saltare tutta la base agricola, che poi permette una stabilità complessiva al sistema Cina.
Sì, perché poi sono veramente tanti. ma in questi ultimi, diciamo, 10 anni le condizioni di vita sia di chi lavora sia, insomma, come dire, della popolazione cinese, con tutto questo tentativo di andare, appunto, di portare i capitali anche cinesi all'estero, no? Come sono? Sono migliorate, sono peggiorate secondo te?
Ma questo è difficile dirlo. La verità è che c'è stato un, come dire, proprio a livello di condizioni di vita c'è stato un miglioramento, sicuramente per l'aumento della produzione, che è stato anche aumento della produzione agricola fino almeno appunto ai 2010-2012, tutto il motivo per cui la maggior parte delle persone fuggivano dalle campagne, andavano verso le città, è perché avevano possibilità di maggiori guadagni, spesso con quei soldi poi tornavano a reinvestire in campagna e a poter migliorare la qualità della vita dei propri genitori. Cioè, c'è stato un miglioramento molto materiale. Se parliamo da un punto di vista, diciamo, socio-politico, certo, non si può, come dire, non, è difficile proprio fare il paragone, perché la partecipazione politica, spesso forzata anche, diciamo, delle masse che c'era negli anni 70-80, e quindi anche comunque quella consapevolezza di essere parte o della comune agricola o dell'industria in città, poi è venuta meno e si è teso verso un forte individualismo che ha permesso sì un arricchimento, anche un miglioramento delle condizioni di vita, però certo anche un crollo dei, come dire, dei valori di solidarietà, che in Cina erano molto forti. E quindi poi miglioramento, certo, non si può negare che basta andare in Cina e vedere le generazioni di persone che adesso hanno 50-60 anni e vengono alla campagna, sono minute perché mangiano poco e c'è poco da fare. Quindi rispetto a questo una crescita economica in qualche modo è stata importante per una popolazione che, insomma, ha affrontato la fame spesso nell'ultimo secolo, insomma, e quindi è difficile fare paragoni. Sicuramente adesso bisogna notare che ormai le leggi in atto sono quelle capitalistiche cosiddette, e siccome stiamo in un periodo di crisi sta peggiorando la situazione, cioè i contadini tornano alla campagna anche perché non conviene più, cioè i salari vengono bloccati, gli inviti poi da parte dei responsabili del governo sono quelli a dare più flessibilità ai salari, perché non si possono mantenere i salari minimi troppo alti, e quindi inizia a esserci come dire una difficoltà e aumenta la disoccupazione. Cioè il fatto che Xi Jinping abbia proclamato che ok, la crescita è più 10%, adesso sarà al 5.6 % ovviamente sono cifre politiche, ma significa un cambiamento enorme, significa ok, noi rallentiamo ritmo, ma questo significa meno posti di lavoro, significa anche che non sarà più così facile un incremento dei salari legati a uno sviluppo economico, mentre l'inflazione sarà presente. E l'inflazione agricola, consideriamo che in Cina, diciamo, è dettata molto dal governo, è stato uno dei mezzi, diciamo, di espropriazione di surplus da parte della città, cioè della campagna, del surplus agricolo che viene tolto dall'agricoltura e portato alla città, che viene chiamata, questo è Shankar Jha, che è un ottimo economista indiano, dice: una forma di estorsione centralistica, prodotto peculiare della trasformazione capitalistica, l'esproprio dei terreni in cambio di compensazioni inadeguate, a volte virtualmente inesistenti, da una parte, e dall'altra estorsione centralistica, il sistematico ribassamento dei prezzi dei prodotti agricoli.
Quindi questo ci fa capire, insomma, che se con la crisi in atto, come dicevi te, insomma, la situazione è un po' altro che peggiorare. Ma ad esempio, anche per darci alcuni dati, quando parlavi di salario minimo, un salario minimo cinese rispetto alle necessità di vita, sei in grado di darci dei numeri?
Ma leggevo quello di Shanghai, che viene usato in genere come media, che ovviamente sarà piuttosto alto, è sui $200 al mese. È difficile fare una stima, sicuramente, ma questo, ecco, lo dico meno per studi fatti, ma proprio per quanto mi raccontano miei amici che stanno ancora lì o che sono andati via da poco, l'aumento del costo della vita è una cosa impressionante, cioè la rapidità, diciamo, dell'aumento del costo della vita è impressionante. Quindi ormai città come Pechino, Shanghai, il costo della vita è alto e è difficile vivere con i famosi stipendi cinesi, che per quanto si stanno adeguando non si adeguano mai così rapidamente, e continuare una vita
almeno nel centro di città. Poi certo è ovvio che più si va verso la periferia, più si va nelle province, e di nuovo si torna a uno stile di vita cinese, che appunto comunque di base i lavoratori cinesi non hanno avuto, da questo punto di vista, cioè chi lavora nell'industria ha avuto salari che per noi sembrano molto bassi, sui 400 euro al mese per dire, dai 2 ai 400, che però gli permettevano una vita cosiddetta, diciamo, dignitosa per i loro livelli, cioè insomma mantenere una famiglia. E questo livello, questo tipo di equilibrio, che è durato alla fine per quasi 40 anni, togliendo ovviamente l'agricoltura, è stata molto penalizzata, come vedevamo, quindi è soprattutto un discorso che vale per le industrie, per chi lavora in industria, e adesso non riesce a reggere più, perché l'inflazione, quindi lo sviluppo ineguale a livello economico, sta creando delle grosse difficoltà.
Anche la forbice, forse, tra ricchi, poveri, chi sta al minimo, insomma, come dire, sta aumentando.
Sì, anche questo aumenta. Leggevo la cosa curiosa, l'indice di Gini, quindi diciamo la parte, quant'è la parte, la percentuale diciamo la distribuzione della ricchezza a livello nazionale, almeno quanto tale stime Wikipedia, è uguale a quello della Cina con quella degli Stati Uniti. Sì, sicuramente, diciamo, la polarizzazione della ricchezza, adesso che c'è una situazione di crisi, va aumentando. Se poi i salari si bloccano, le grandi imprese riescono comunque a fagocitare quelle più piccole, quindi poi i profitti da una parte salgono, dall'altra altri vanno in fallimento, i salari rimangono bloccati, l'inflazione cresce, quindi a detrimento dei lavoratori da una parte, e figuriamoci sui prezzi agricoli ancora peggio. E quindi la forbice inevitabilmente aumenta, poi aumentando la disoccupazione ovviamente il monte salari diminuisce, c'è meno spazio per rivendicazioni, e tutto ciò accompagnato da una ripresa autoritaria che insomma non va taciuta.
Infatti però, un approfondimento su che significa questa ripresa autoritaria.
Ma la ripresa autoritaria è a diversi livelli, perché da una parte la centralizzazione, cioè da una parte è una questione interna al partito, e quindi, come dire, ci sono meno, il partito discute di meno, è tutto più incentrato, tra virgolette, sulla figura di Xi Jinping, il pensiero di Xi Jinping è già entrato, diciamo, a livello costituzionale cinese, cosa che non era mai successa prima per un presidente vivente. Solo Mao aveva messo una costituzione, il pensiero di Mao Zedong, che era ancora in vita, e invece questo sembra segnare, come dire, un cambiamento e un voler riindirizzare la Cina su quella che potremmo, diciamo, sinteticamente chiamare sinizzazione, che è un termine secondo me errato, perché la Cina è cinese, però questo discorso che ideologicamente tutto deve rientrare nei ranghi nazionalisti e del partito. Tutto ciò è cominciato nel 2000, diciamo 2012, sempre dopo la crisi, inizia con il discorso delle isole, non so se vi ricordate, ci fu la contesa con le isole giapponesi, ci furono due isole che erano contese tra Cina e Giappone, quello diede occasione per dei grossi modi di nazionalismo cinese, prima anti-giapponese, ma poi in generale comunque contro gli stranieri. Era poco chiaro perché improvvisamente in Cina c'erano grosse manifestazioni nazionaliste che non erano organizzate dal partito, ma non erano impedite, quindi probabilmente dietro c'era un appoggio, e quello che sta facendo questo presidente è dare ideologicamente, ripesare tutto su, cioè dare molta forza a un discorso nazionalista di orgoglio anche cinese, la Cina come, quindi della Cina non solo, cioè storicamente ma quasi etnicamente, dell'importanza della forza dei cinesi come popolo, e dall'altra di rimettere tutto sotto le file del partito, cioè tutto deve essere in linea con il pensiero del partito, almeno apparentemente. Questo che significa? Che rispetto all'apertura che c'era stata fino anche a Hu Jintao, quindi il presidente precedente, verso tutte le influenze straniere a livello ideologico, viene nuovo limitato, sia a livello di controllo dei media, sia a livello di limitare certe manifestazioni di pensiero o di comportamenti che non sono in linea con quello che è considerato, diciamo, la linea di massa del partito. Io, ovviamente, occupandomi dei richiedenti asilo, lo vedo soprattutto dal punto di vista delle religioni cristiane non ufficiali, che vengono perseguitate, che vengono perseguite più che perseguitate, non si può avere, come dire, dei comportamenti, una prassi che sia diversa da quella comunista, se non quella controllata dal partito, quindi le chiese di partito, in cui poi chi il prete comunque è sempre in contatto e dice la parola di Dio un po' in versione comunista. È comunista, sì, comunista è non è la parola esatta, però insomma però diciamo che segue l'ideologia del regime. E dall'altra vediamo appunto questo pure che sta succedendo nello Xinjiang, la regione musulmana, in cui i musulmani, a parte, vengono schedati, molti vengono mandati in campi di rieducazione. E sono tutte notizie che ci segnalano a livello sociale un inasprimento, un affaticamento, un perdersi di alcune libertà anche civili, diciamo, che erano state conquistate, e dall'altra uno stringersi appunto dal punto di vista delle reazioni lavorative. Adesso, diciamo, le reazioni alle proteste dei lavoratori sono diventate un po' più forti, anche ho letto con sono comparsi dei teppi, cosiddetti teppisti, gente pagata per picchiare i lavoratori in protesta, che non sono, su cui poi la polizia, lo Stato
non sono le forze ufficiali,
ma non sono forze ufficiali.
E vabbè, insomma, noi andiamo verso la fine veramente di questo spazio, poi di Cina dovremmo parlarne tanto. E ti volevo chiedere, siccome in questi giorni, perché Piazza Tiananmen, per chi lo ricorda, iniziarono i presidi il 15 aprile del 1989 fino ad arrivare poi al 4 giugno dell'89, no? Però insomma l'inizio fu proprio il 15 aprile, in questi giorni. Che cosa rimane di questa memoria in Cina, tra i cinesi, insomma, se tu lo sai, ovviamente, visto che hai vissuto giù?
Ma su queste cose, diciamo che non sono cose che emergono facilmente. Molti cinesi, come dire, sanno, quelli, molti cinesi che si interessano, che hanno studiato, sanno cosa è successo, e come dire, se lo portano dentro in maniera silenziosa, cioè sono coscienti di far parte di uno stato guidato da un regime di fatto che non ha un limite, come dire, non tollera il dissenso oltre un certo limite, e quindi, diciamo, le nuove generazioni, cioè, chi è interessato lo conosce. Certo, ormai in Cina la memoria è abbastanza breve, io questo ho notato, quindi poi questa magia dell'economia, la possibilità di arricchirsi, di fare carriera, comunque ha stregato i giovani, e quindi poi bisogna incontrare quelli che si interessano, allora lì poi le notizie le riescono a, qualche notizia riescono a reperire, hanno anche i racconti dei propri genitori, insomma parliamo di una cosa avvenuta, di un evento avvenuto 30 anni fa, quindi
certo. Però i morti stimati, dice, erano all'epoca, insomma, si parlava da intorno ai 200 morti, si parlava di 7000 feriti, insomma, come, per questo te lo chiedevo, se era rimasta nella memoria, perché una delle polemiche era proprio, cioè una delle polemiche, insomma, una delle, parte il senso delle mobilitazioni, è che non ci fu mai un vero e proprio riconoscimento di quello che fu la protesta, il massacro di Piazza Tiananmen, no? Si parlò di incidenti, e continua la Cina, i governi cinesi continuano a parlare di incidenti, così. Insomma, poi è vero che se uno pensa quanti sono, hai dato dei numeri, 800.000 lavoratori, 1 miliardo di cinesi, forse per loro è equivalente 200 morti, insomma, un morto qui, per capirci, però.
No, è ovvio che le proporzioni sono, cioè, sono relative, cioè rispetto a tutto quello che è successo nella Cina da quando, diciamo, almeno quando c'è la Repubblica Popolare. 200 morti non sono un numero enorme, cioè ne sono successe di di drammi, ecco, tra, anche durante la rivoluzione culturale non sono stati periodi tranquilli. L'89, diciamo, è relativamente vicino e c'è chi oggi è vivente, l'ha vissuto e ha segnato comunque una cesura, perché in qualche modo per i, diciamo, l'episodio più eclatante in cui una generazione che aveva pensato che l'apertura potesse essere anche un'apertura verso i diritti da una parte democratici, ma non solo, anche dei lavoratori, perché poi la protesta di Tiananmen fu ci fu da una parte i lavoratori in piazza e dall'altra gli intellettuali, gli, certo, studenti, gli studenti, quindi c'erano diverse,
vabbè, assunse anche gli oneri della cronaca per questa famosa figura di questo studente solo disarmato davanti ai carri armati, no? Quindi anche un po' l'iconografia, l'immagine, insomma, erano già gli anni in cui alcune cose potevano uscire.
Sì, sì, sicuramente c'ha delle immagini forti. Beh, l'89 è l'anno in cui è crollato il muro di Berlino, quindi sono anni veramente di sconvolgimento mondiale e ha segnato moltissimo, ma io sono sicuro che quella generazione è stata segnata e che appunto il fatto di non ricordare, il fatto di che tutto in Cina va passato in maniera, va sottaciuto, poi fa sì che le cose non è che si dimentica, ma è come se stanno sotto, se non vengono mai fuori, se non sono cose, diventano un po' non importanti, perché ci si è, purtroppo ci si abitua al silenzio e al non tramandare. Poi c'è una questione poi anche un po' forse proprio di sociale, di come i cinesi poi tendono ad andare avanti rispetto a tutto, tant'è vero che poi, a parte la tradizione, per il resto riescono a, come dire, a inglobare qualsiasi nuova tecnologia in tempi rapidissimi, perché hanno una capacità di riadattamento dovuta, non lo so, a una struttura sociale, anche linguistica, di rapporti umani, in cui, come dire, si va sempre avanti, la tendenza è quella, chi va in Cina se ne accorge di questo continuo andare verso il futuro. Poi casomai questo futuro è terribile, però intanto tutti si muovono e sono indaffarati ad andare verso il futuro.
Bene, guarda, ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti insomma io direi di chiudere questo spazio sulla Cina, che sicuramente è uno sguardo veramente piccolo, insomma, rispetto alle tante cose che forse potresti raccontarci. Non so se vuoi fare un ultimo commento, per poi lasciamo lo spazio alla trasmissione che segue.
Sicuramente la Cina è un mondo enorme. Oggi così abbiamo toccato a volo d'uccello qualche episodio di ciò che accade in Cina, ciò che bisogna aver presente quando si studia la Cina è non avere mai la pretesa di capirla, sempre, come dire, andare, cercare sempre di farsi delle domande migliori e conoscere sempre più.
E quali sono alcune di queste domande che dovremmo farci? Quali sono?
Alcune di queste domande sicuramente sono su quali, cioè da una parte quali sono i rapporti di lavoro in Cina che esistono e qual è veramente il livello della relazione sociale, anche del conflitto in alcuni casi, però qual è il livello, diciamo, di pressione / repressione che vivono i lavoratori, ma in generale la società, quel livello di pressione che loro hanno addosso, e come un popolo però, come dire, lo vive sotto questa pressione, però va avanti e in questo andare avanti poi fa la storia, e vedere appunto cosa è che rimane tradizionale in Cina e cosa invece si sta lentamente, diciamo lentamente, no? Abbastanza velocemente trasformando, e anche iniziare a vedere, per quanto riguarda anche noi, come la Cina inizia a proiettare un'idea che inizia a trovare eco in una parte della politica europea, della politica mondiale, che ahimè, come dire, noi forse abbiamo conosciuto anni e anni or sono, e torniamo a conoscerla, però è una, come dire, è un'ideologia, una politica che, in cui c'è il primato del dirigismo, chiamiamolo così, che noi conosciamo ahimè perché purtroppo abbiamo avuto il fascismo e comunque vari tentativi di ritornare a questo dirigismo, che ci avviciniamo sempre più a questo dirigismo assoluto in cui tutto ciò che conta è lo sviluppo economico di tipo appunto capitalistico, e tutto il resto viene messo completamente in secondo piano. E queste purtroppo acriticamente sono alcune posizioni di alcuni membri del governo, e andrebbero indicate criticamente, perché ovvio la Cina avanza e non è che si può ignorare,